Ora dobbiamo parlare di quelli che sono i bisogni della mente. È bene sapere intanto che, come dicevo prima, la mente per molti studi è collocata all'interno del cervello, per altri è collocata all'interno di ogni cellula, per altri ancora è collocata, anche in quello che è diciamo, l'aura, il campo energetico del nostro corpo, che emette, che non è visibile. Al pari di quello che è il cervello, a meno che non abbiamo possibilità di guardarci dentro, però ci fidiamo che c'è dentro qualcosa sotto la scatola cranica, probabilmente ne abbiamo anche la riprova da immagini, no? Però questo concetto di mente è un po' astratto, non è ancora ben conosciuto fino in fondo. E, in merito alla funzione, ai bisogni della mente, c'è ancora tanto tanto da studiare e tanto tanto da conoscere. Per cui io condivido con te in questo momento quello che sono le conoscenze che ho fatto mie nel corso degli anni, ripeto, attraverso anche l'esperienza. Per cui non è solo frutto di ciò che ho letto da un libro, ma ne ho avuto anche la riprova, ho potuto verificare, toccare con mano che quello che ho imparato attraverso libri che ho letto, ma anche corsi che ho frequentato, cose che mi sono state insegnate, ho potuto metterle a frutto e verificarne la veridicità e comunque gli effetti positivi di ciò che mettevo in pratica. Quindi, per parlare di mente, la mente è bene sapere che intanto il suo funzionamento è sorretto da meccaniche mentali, cioè sono delle cose che ha un modo di funzionare meccanico della mente, come se fosse il nostro pilota automatico, proprio perché ci dà la possibilità, una volta che ciò che impariamo a fare è passato da un livello di apprendimento corticale, vada a un livello subcorticale come cosa imparata, come abitudine installata, per cui non ho neanche più bisogno di ricordarmi che cosa fare, e questo avviene grazie al fatto che la mente ha una grossa capacità di imprimere attraverso i cinque sensi dei dati, mantenerli in memoria, archiviarli in memoria e dopodiché rendere disponibili queste memorie proprio per vivere la quotidianità, fornendoci anche delle soluzioni preconfezionate a seconda delle necessità che abbiamo da risolvere. Faccio un esempio banale. Sarebbe strano se tu tutte le volte che esci di casa dovessi star lì a ricordarti qual è la strada per andare al lavoro, sul posto di lavoro. La fai quasi in automatica e forse non ti rendi neanche conto di guidare proprio perché hai già imparato a guidare, sai come accendere l'auto, metti ingranare una marcia, svoltare a destra, a sinistra e quant'altro. Sai tutto il procedimento che c'è da fare per arrivare al tuo lavoro, grazie al fatto che la tua mente ha registrato per te in memoria i dati funzionali a doverti muovere per arrivare al lavoro. Quindi, questo modo di funzionare della mente meccanico, però nasconde delle insidie. Tra un po' analizzerò quelle che sono le meccaniche mentali più importanti da conoscere, quantomeno da sapere, perché sono parecchie, ma secondo me ce ne sono alcune basi che consentono quantomeno di sapersi destreggiare e far sì che non si sia in balia del funzionamento della mente, ma che si sappia in qualche modo avere le redini in mano e direzionare l'andamento, la direzione della nostra mente laddove vogliamo, non dove ci porta lei, a seconda dei contenuti, delle memorie contenute al suo interno. Intanto è bene sapere che come si registrano le memorie all'interno della nostra mente? Si registrano intanto attraverso i cinque sensi, quantomeno quelle esperienze che noi viviamo nel tempo presente, cioè giorno dopo giorno noi facciamo delle esperienze e attraverso i cinque sensi queste esperienze vengono archiviate da qualche parte e ne rimane memoria. Ma non abbiamo a disposizione esclusivamente le memorie delle esperienze che noi facciamo, ma secondo alcuni studi addirittura ereditiamo le memorie delle esperienze fatte dai nostri avi, per cui dentro di noi abbiamo soluzioni a problemi, a necessità che possiamo avere nel tempo presente, a cui possiamo attingere, che non sono propriamente nostre, ma che ci sono state lasciate in eredità dai nostri avi più diretti, che sono i nostri genitori, fino ad andare molto indietro nel tempo. Però chiaramente non è facile essere consapevoli che il nostro agire non è esattamente frutto di quello che noi vogliamo per noi stessi, ma che può essere frutto di una meccanica che si attiva grazie a quello che ti sto per raccontare. Sì, perché la nostra mente ha due modalità di archiviazione delle memorie: una modalità di tipo cronologico, detta anche passiva. Cosa vuol dire? Passiva perché è una memoria che attende un comando. Cronologica perché va a ripescare le memorie contenute giorno per giorno, anno per anno, mese per mese, settimane per settimane, archiviate al suo interno. Per cui, per farti un esempio banale, se io adesso ti chiedessi: raccontami del giorno del tuo matrimonio, raccontami del giorno del tuo esame di maturità, raccontami del giorno della tua laurea, raccontami di quando è nato tuo figlio o tua figlia, cosa avverrebbe dentro di te? Similmente a un computer, dove probabilmente potresti scrivere: cerca file con nome, matrimonio, nascita di mia figlia, laurea o quello che è, digitato alla cartella che tu vuoi far emergere, e poi il computer te la riporta a galla, tu ci clicchi sopra, si apre il contenuto e lo puoi vedere. Altro paragone può essere la segretaria che risponde agli ordini del capo, per cui la segretaria aspetta che il capo lo attivi, ecco perché è passiva, è una memoria tipo passiva, perché aspetta la digitazione, aspetta una richiesta che venga dall'esterno, per cui se il capo ti dice, tu sei la segretaria, vai a prendermi il faldone al mio matrimonio, la segretaria prende e va e porta il faldone a domanda, a richiesta, esaudimento della richiesta fatta, ok? Quindi funziona in questo modo, e lì ci sono archiviate tutte le memorie cronologiche di tutto quello che hai vissuto. Chiaramente le memorie più vecchie sono quelle che hanno un accesso più complesso, di cui ti puoi ricordare meno, perché probabilmente non hai continuato a ricercare sul computer le memorie a cui puoi accedere, e probabilmente anche nei primi anni di vita queste memorie fanno difficoltà ad imprimersi, anche se il loro contenuto c'è sempre, però come fruizione della memoria diventa difficoltoso, perché forse non viviamo consapevolmente l'esperienza che viviamo durante la giornata, quindi c'è una mancanza di impressione, di imprinting, se non attraverso cose molto caratterizzate da un'emozione molto forte, c'è una difficoltà a conservare i ricordi di quello che facciamo quando siamo bambini, mentre quando siamo più adulti è più facile, e soprattutto se io conosco come funziona la mente, mi è più facile accedere a queste memorie, oppure se ho tenuto un diario posso andare anche a scartabellare il diario. Poi c'è una memoria di tipo attivo per similitudine, quindi questa memoria qua non attende più un comando esterno, si attiva quando vivo nel tempo presente un qualcosa che ha una similitudine, quindi non un'uguaglianza, una similitudine con un'esperienza già fatta nel passato. A questo punto il processo mentale qual è? Quello che la mente va a ripescare, la memoria simile del passato, e se questa memoria ha un contenuto spiacevole, comunque con un'emozione accoppiata non pari alla felicità, alla gioia, alla spensieratezza, ci vivremo il contenuto stesso della memoria, per cui il nostro umore potrà cambiare repentinamente attraverso semplicemente una registrazione che uno dei cinque sensi o più dei cinque sensi fanno della realtà che io sto vivendo in questo momento. Ti faccio un esempio banale: se per caso in vita mia ho vissuto un evento spiacevole collegato a una persona coi baffi che mi ha fatto del male, da lì in avanti tutte le persone con i baffi che posso incontrare per me sono dei potenziali pericoli, per cui reagisco con preoccupazione, con irrigidimento, con chi va là che non mi fa rimanere sereno. Anzi, preferisco farti un altro esempio che è più attenente che una cosa vera che mi è capitata a me. Come vedi qua ho una cicatrice, forse adesso non è ben visibile. Questa cicatrice è frutto di un incidente che mi è capitato quando avevo 6 anni, per cui giocavo a nascondino, mi hanno chiuso una portavetri in faccia per non farmi arrivare a fare tana libera tutti, io per non aver l'impatto con la portavetri in faccia ho messo una mano davanti per ripararmi, con il risultato che ho infranto il vetro, mi sono tagliato e per cui ho cominciato a perdere sangue anche perché si è recisa un'arteria. I miei sensi hanno iniziato a registrare tutto un senso di malessere, ma quello più importante a cui voglio arrivare è che l'udito ha registrato il suono dell'ambulanza che veniva a soccorrermi con un senso di mancamento. Avevo 6 anni, da lì in avanti fino all'età di 33-34 anni, ad ogni ambulanza che passava per strada io mi sentivo mancare e avvertivo un senso di venire a meno, quasi proprio come se stessi per morire, ok? Il caso ha voluto che i miei genitori abitassero di fronte all'ospedale maggiore di Milano, che è l'ospedale più grande in assoluto, per cui no, ti lascio immaginare quante ambulanze passavano durante un giorno e quante volte io mi rivivevo questa sensazione qua. Cos'è che accadeva esattamente? Quell'ambulanza attivava la memoria e la mia mente mi diceva: ah, ti ricordi che l'ambulanza, esattamente tu quando avevi 6 anni ti è successo questa cosa qua e che eri lì che stavi per morire. Quindi io mi rivivevo inconsapevolmente, perché non ero a conoscenza di questo modo di funzionare della mente, mi rivivevo tutto quanto, ma soprattutto rivivevo l'emozione collegata e quindi mi sentivo mancare, perché lì effettivamente stavo per morire. Poi fortuna ha voluto che a distanza di anni ho potuto fare un lavoro non tanto su questo aspetto che ti sto raccontando, ma sul fatto che io ero passato da un'emozione di gioia che stavo giocando a nascondino a un'emozione di paura, di terrore e quant'altro quando stavo per morire in un tempo molto repentino, e quello si chiama conflitto. Stavo lavorando su quel conflitto finché a un certo punto, ripassando, rivivendo frame by frame, quindi immagine per immagine, tutto quello che mi stava accadendo, che mi è accaduto, ho potuto consapevolmente accoppiare il suono dell'ambulanza che mi veniva a prendere con quello che mi stava accadendo da 30 anni a quella parte, cioè che ogni ambulanza mi stava riattivando quel tipo di memoria. Quindi lì mi sono stati dati gli strumenti per disattivare questa memoria qua, che non vuol dire che non ci sia più, c'è, ma non genera più un tipo di reazione che non riesco a controllare. E questo è molto importante, saper controllare le reazioni che la mente può ingenerare, altrimenti tutto il giorno tu puoi passare dalla gioia all'infelicità, cambiare continuamente e repentinamente il tuo umore, semplicemente perché attraverso i 5 sensi la mente raccoglie degli elementi che possono avere una similitudine con il passato che hai vissuto e da cui destabilizzarti completamente il tuo umore o anche la tua capacità di fare quello che stai facendo. Cosa si fa? Credo che sarai curioso di sapere come si fa. A questo punto è importante dare un comando. Così come un capo può dare un comando alla propria segretaria che si è attivata e gli ha portato un faldone di una cosa non necessaria, gli dice no grazie, non ne ho bisogno, riportala a posto, si può comunicare con la propria mente e dire in questo momento grazie per il servizio che mi hai fatto, ma in questo momento non ho bisogno di andare a ripescare, a rivivere quel ricordo lì, per cui torna pure indietro e lascia che qualunque memoria si sia attivata con l'esperienza che sto facendo adesso, qualunque memoria del passato si sia attivata, che rimanga nel passato. E chiaramente quando si fa questo tipo di procedimento è importante essere convinti di quello che si fa, crederci, perché altrimenti se solo lo si fa con una base di scetticismo o di incredulità le cose non avvengono. E io te lo posso garantire, non solo per questo, ma te potrei raccontare mille altri episodi che, così come l'ho fatto, si è disattivata la memoria e non mi ha più dato quell'effetto il suono dell'ambulanza. Quindi, mal che vada, non cambia niente, rimani nello stato di sofferenza che vivi o nel disagio che stai vivendo, ben che vada, ti puoi liberare di una spiacevole reazione, emozione, disagio che puoi vivere grazie al fatto che la mente funziona secondo questo procedimento. Quindi abbiamo visto che la mente funziona secondo meccanica, che ha una tipologia di archiviazione delle memorie per cronologia e per similitudine, che quella per cronologia si attiva dietro dei comandi, quindi attende un comando, quella per similitudine invece non attende un comando, è costantemente attivata da gli input che arrivano attraverso i cinque sensi, quindi l'udito, il tatto, l'olfatto, il gusto, la vista. Quindi attraverso i cinque sensi ho la possibilità di continuare a restimolare la mente, che continua a far riemergere inconsapevolmente, al di là della nostra consapevolezza, memorie anche spiacevoli. Ora vediamo quali sono i bisogni della mente, poi analizziamo alcune meccaniche, quelle più importanti della mente stessa, perché è importante conoscerle. Allora, i bisogni della mente sono di gratificazione, di riconoscimento, di approvazione, le sfide, le abitudini. Che cosa vuol dire? Che si gongola, quello è il nutrimento per la mente. Ti faccio un esempio banale. Quando una persona viene e ti dà una pacca sulla spalla, ti fa bel lavoro, bravo, complimenti, inevitabilmente senti che proprio un senso di autostima cresce. Proprio è la mente che ha fatto, ha preordinato determinate cose e poi è stata gratificata, premiata con un riconoscimento, per cui questo ci fa impennare l'autostima, che va benissimo, però bisogna stare attenti, perché delle volte la nostra mente va a ricercare gratificazioni, approvazioni, riconoscimenti che non sono funzionali al benessere. Faccio un esempio banale, torno a me sempre perché è così più facile. Io mi ricordo che ho giurato a me stesso quando ero bambino che non avrei mai fumato in vita mia, perché mio padre fumava e mi dava un sacco fastidio. Poi, quando sono entrato nel gruppo dei pari dove tutti fumavano, ho sentito il bisogno di mettermi alla pari loro. Per cui, quando ho superato tutte le difficoltà del caso, di cui parlerò meglio più in modo più approfondito nel video delle dipendenze, che ho incominciato a gustarmi, fra virgolette, la sigaretta, sono stato incluso, accettato all'interno del gruppo e ho dovuto comunque calpestare quello che era un mio valore, che un giuramento che avevo fatto a me stesso, che non avrei mai fumato, e ho tradito questo giuramento semplicemente per essere accolto da un gruppo di pari. Quindi questo bisogno di gratificazione, di riconoscimento, non è stato funzionale al preservare salute. Quindi bisogna stare attenti ai tipi di gratificazioni, di riconoscimenti, di approvazioni di cui la mente va alla ricerca. Bisogna essere consapevoli del loro contenuto, perché se non è funzionale, se vai in controtendenza, in contronecessità a quelli che sono i bisogni primari di sopravvivenza e di salute del corpo, a questo punto inizia a esserci un conflitto fra le due parti. Quindi bisogna sapere, quando io vado a fare un qualcosa per una ricerca di gratificazione, di approvazione, di riconoscimento, se questo qualcosa poi è anche funzionale, è in linea con quelli che sono i bisogni del corpo, o se li va a calpestare. Così anche le sfide. Va benissimo le sfide, perché una volta che ho vinto una sfida, che l'ho portata a termine, l'autostima si impenna. Però ci può essere una sfida che accolgo, che è quella di, se sono in preda alla sedentarietà, iniziare a muovermi, a fare camminate, a fare una corsa, può essere anche fare una maratona, tenendo conto poi di quelli che sono i bisogni del corpo, di quando faccio una maratona, quindi di bisogno di stretching, di ristoro, di riposo, e di non dimenticarceli. Però se qualcuno mi sfida e mi dice buttati giù da un ponte, attraverso una strada, in piena notte, vediamo se riesce ad arrivare di là, probabile che io possa anche farcela, ma se per caso non ce la faccio, poi iniziano i grossi problemi. Quindi Attenti perché il nutrimento della mente arriva da queste cose qua. Però bisogna anche saper soppesare, capire se sono sfide veramente utili a noi stessi. Se non stiamo esaudendo il desiderio di qualcun altro che ci chiede di fare determinate cose che non sono in linea con i nostri valori. Perché allora questo porterebbe a un grosso conflitto fra la mente e il corpo, ma non solo fra la mente e la coscienza, come vedremo tra un attimo. Però prima dobbiamo ancora capire che la mente poi ha una necessità molto importante, che è quella di conformare delle abitudini, perché una volta che ha creato un'abitudine, cioè quello che ti dicevo prima, la costante ripetizione di un gesto che da un livello corticale a un livello subcorticale genera un'abitudine che va a risparmio energetico, quindi io faccio una cosa in automatico e questo mi garantisce di non dover impegnare energie tutti i giorni, nuove energie per poter fare delle cose se non quelle che sono necessarie per esprimere quel tipo di azione che devo fare, ma che non hanno più un supplemento di energie in più per dover imparare a fare qualcosa di nuovo. Per cui la mente fortemente abitudinaria, refrattaria al cambiamento. Quando dobbiamo imparare cose nuove mette ostacoli di tutti i tipi per evitare di affrontare un qualcosa di nuovo, perché sguazza all'interno delle proprie abitudini, perché così sa che non dispende energia inutilmente. Questo è il punto di vista della mente. Però se non sei identificato nella mente, ma sei identificato neanche nel corpo, ma in quelli della coscienza, o comunque riesci ad avere un punto di vista esterno a tutti e tre, riesci a capire quali sono i buoni equilibri, qual è la miglior cosa da fare per garantire un miglior equilibrio fra le tre parti, a questo punto non assecondi più la vocina interna che ti dice lascia perdere, ma no, guarda che costa fatica, facciamolo domani, non ne ho voglia. Quindi questa è la vocina della mente che ti vuole dissuadere da fare un qualcosa che richiede un impiego di energia o che richiede qualcosa di diverso da quello che è normalmente abituato a fare e per la quale ha creato l'abitudine e dalla quale non vuole uscire. E che però tu devi essere in grado di capire se l'abitudine che ha creato a distanza di tempo, magari te ne rendi conto, è anche funzionale al corpo e non solo a se stessa. E se poi scopri che non è così, devi smontare l'abitudine per crearne una nuova. E sappi che una volta che avrai creato una nuova abitudine, dentro a quella nuova abitudine più funzionale, più etica, più ecologica, la mente ci sguazzerà, allora avrai ottenuto il risultato che vorrai. Allineare. Che cosa richiede creare un'abitudine? Applicare con costanza almeno per 21 giorni. Ci sono studi che dicono che ci vogliono 21 giorni. Secondo me poi dipende dalla volontà, dalla motivazione che ti attiva. Perché un'abitudine si può anche installare dopo pochi giorni, 10, 15, non necessariamente 21. Come invece può richiedere più tempo se per caso un'abitudine che ha messo delle radici profonde e la cui energia continua a tornare a galla, allora richiede anche più tempo, più dedizione. Quindi 21 giorni è un tempo indicativo, comunque è importante applicarsi con costanza e con responsabilità per cercare di smantellare abitudini non funzionali al benessere di tutto il sistema. Quali sono le meccaniche mentali proprie della mente? Sono il copiare, te l'ho già detto prima, in parte la mente attraverso i cinque sensi copia tutto, fa una copia, è un concetto che è stato portato in Italia da Rizzolatti, ma io lo conosco da ancora prima di Rizzolatti grazie agli studi di una ricercatrice che ho seguito per diversi anni. Quindi la mente attraverso l'udito, la vista, l'olfatto, il gusto, il tatto, fa copie di tutto quello che trova per strada e archivia e ti permette di avere delle risorse alle quali attingere. A questo punto è importante saper fare una differenziazione tra il copiare e il percepire, perché se la mia mente viene attivata, il mio organismo viene attivato da una copia di un qualcosa che c'è nella mente ma non è pertinente a quello di cui ho bisogno in quel momento, devo capire che ho percepito che si è attivato questo meccanismo mentale e non caderci dentro, tipo quello mio dell'ambulanza che ti dicevo prima, oppure se, riprendendo l'esempio, inventato di una persona che mi ha fatto del male e che aveva i baffi, io ho reagito dando dei pugni, e non è che adesso a tutte le persone che incontro con i baffi devo dare dei pugni in faccia. Per cui nel momento in cui vedo una persona con i baffi per strada e percepisco il cambio di umore, non devo cadere dentro la trappola della mente che mi ricorda, se ti ricordi quello con i baffi, poi l'hai preso a pugni e ne sei uscito bene. Non è che poi devo prendere a pugni quel malcapitato. Devo rendermi conto che la mente ha fatto questo giochino qua di copia che mi ha portato a galla un'emozione, io la devo percepire questo giochino che è andato in atto e rompere, decidere volontariamente di non mandare in atto un film già vissuto, già registrato, che non ha nessuna utilità in questo senso. Quindi c'è una grossa differenza fra copiare e percepire, e il percepire è una facoltà, un'abilità della coscienza, cioè della parte che esterna a noi stessi, che ha capacità di soppesare, di ponderare correttamente che cosa è giusto fare nel tempo presente, senza applicare tout court quelle che sono le soluzioni che la mente ci dà a disposizione. Ok? Poi c'è la meccanica mentale dei pensieri, ovvero grazie al fatto che la mente continua a registrare nuovi input dal presente e li paragona con quelli del passato, formula anche dei pensieri di paragone. Ah, questa cosa fa così, questa cosa mi ricorda quello. Sento un profumo per strada, quindi attivato attraverso l'olfatto, un profumo del sugo che mi faceva mia nonna, mi viene in mente tutto e incomincio a ricordare. Questo è il pensiero. Quindi la meccanica mentale del pensiero è questa. E purtroppo il pensiero che cosa fa? Ci logora, è quella vocina interna che continua a parlare, per cui devo stare attento come la mente si attiva attraverso la copia delle varie cose che accadono per strada e che mi possono indurre a continuare a formulare pensieri a questo lavorio costante che spesso è fonte di distrazione, per cui quando vedo una cosa consapevolmente la posso riconoscere, posso comprendere che si è attivato questa meccanica cioè funziona così, non è, è il nostro malgrado, non possiamo bloccarla se non rendendocene conto, di dire ok, adesso questo non mi serve, grazie, stai bene, e continuare a fare quello che stavamo facendo. Poi c'è la meccanica delle illusioni, ovvero quando ci va storto qualcosa, incominciare a ricamare e crearci una nuova realtà migliore che ci fa stare più in pace con noi stessi a seguito del fallimento che abbiamo vissuto. Soltanto che questa da una parte può essere una risorsa perché ci può spingere a fare qualcosa di diverso, ma dall'altra ci può mantenere in questa bolla fatta di pensieri, di immaginazione, dove non c'è un'azione concreta, per cui il fatto che per la mente una cosa pensata è anche già fatta ci può mantenere in una trappola, perché viviamo in questo diciamo mondo ideale, in questo paese delle meraviglie di Alice, che non è concreto e per cui ci mantiene in uno stato di inazione. Questa è la cosa peggiore in assoluto, per cui dobbiamo essere consapevoli del fatto che una volta che si vive un fallimento la nostra mente è già portata a creare un qualcosa che vada a sovrascrivere il fallimento, e questo va molto bene, però poi l'importante è che tutto ciò che la mente ha ideato poi venga anche messo in pratica per far sì che il fallimento non rimanga tale, ma che diventi un'esperienza per fare meglio. Ok? Quindi no, occhio a non vivere nel mondo delle illusioni. L'altra cosa molto importante sono le considerazioni negative che noi possiamo fare verso noi stessi, tipo pensieri: non sono capace, sono un imbranato, ecco, vedi, l'ho già fatto una volta e non ero capace, quindi non sarò capace di farlo neanche adesso, oppure considerazioni che ci possono in qualche modo mettere a appiccicare gli altri addosso, perché la nostra mente copia anche il pensiero di altri. Adesso faccio un piccolo inciso su questo, anche il pensiero degli altri, per cui se qualcuno crede che io sia un incapace posso dare accordo a questa credenza di un altro e ritenermi incapace e precludermi l'agire per poter dimostrare il contrario. In che modo posso copiare i pensieri di un'altra persona? Faccio un esempio banale, questo si può collegare all'esigenza di mangiare. Per cui se io sono uscito di casa, ho già mangiato, sono sazio, non ho bisogno di mangiare, incontro un amico che invece non ha mangiato e a un certo punto ha voglia di mangiarsi un dolce perché crede che quella sia la cosa migliore per colmare il vuoto, il buco che ha, per tirarsi su di energie, magari può venire anche a me voglia di mangiarmi un dolce, nonostante il corpo non ne abbia assolutamente bisogno perché è già sazio. Quindi attenti perché si possono copiare le voglie delle altre persone, forse ti è più facile capirlo in questo modo in un gruppo di fumatori quando il primo accende una sigaretta, di riflesso gli altri, molti accenderanno una sigaretta perché copiano la voglia della persona che l'ha accesa. Queste sono le meccaniche, i bisogni, i modi di archiviare della mente delle informazioni e degli stimoli esterni, alle quali che è importante conoscere per far sì che non se ne cada effetto in modo inconsapevole. Bene, io ho terminato e ti aspetto nel prossimo video.